Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì con i protagonisti della domenica sportiva ogliastrina. Ogni lunedì alle 19, fuori gioco.
Diciannove minuti di questo bel giorno, 14 gennaio 2019. Buonasera da Roberto Secci.
E da Manuela Ghironi.
Allora, siamo puntualissimi, Manuela.
Strano, ma beh.
Sebbene abbiamo uno studio
strapieno
di ospiti, e questo ci fa molto piacere, anzi forse a qualcuno l'abbiamo dovuto proprio posticipare di una settimana perché c'era molto traffico nel nostro studio, c'è molto traffico, siamo caldi, caldissimi,
esatto.
Per iniziare questa nuova puntata con il resoconto della giornata domenicale, non prima però di aver non solo gli ospiti, di aver di augurare anzi tante belle cose al nostro direttore Francesco Montoni. Tanti auguri Francesco da parte di tutti noi. Sì, aspettiamo la bevuta, non sappiamo, 46 anni può essere, no?
Un po' più giovincello, mi sa.
Francesco Montoni ci correggerà chiaramente, molto più giovane. Tanti auguri ancora, Manuela, a te l'onore di presentare questa platea di ospiti che è numerosissima davvero.
Allora, oggi voglio partire insomma con la capolista, insomma il 3A che sta dominando il campionato di seconda categoria. Salutiamo il mister, giocatore un po' tutto, Matteo Fois.
Un po' tutto, infatti. Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
E salutiamo Michele Secci, che è un centrocampista di ottime, diciamo, speranze e qualità. Ciao Michele.
Grazie, buonasera.
Poi salutiamo gli amici dell'Atletico Lozzo Rai, Marco Serra.
Buonasera a tutti.
E Luca Pischedda.
Ciao a tutti.
Poi abbiamo Giuseppe Montagna, diciamo attaccante all'occorrenza, difensore del Barisardo. Grazie Giuseppe. Poi salutiamo i nostri collaboratori, Francesco Manca.
Sì.
Stefania Mereu.
Buonasera.
Giorgio Nemelis, che lo vedo pensieroso.
Eccoci, buonasera.
E possiamo partire, Roberto?
Sì, possiamo partire. Allora, vi annunciamo anche delle telefonate esterne, sì, in modo tale che vi possiate programmare la vostra serata. Sappiamo che sta giocando il Cagliari, ma chiaramente seguite noi perché ne vale.
Sta perdendo 1-0 e siamo in pieno recupero.
Il solito Zapata.
Bene, quindi sta terminando la partita del Cagliari, potete seguire tranquillamente noi.
Esatto, con un occhio magari all'Apri,
sì. Allora, del Cagliari. Partiamo, diciamo, delle telefonate esterne,
sì,
avremo
esatto
in collegamento Gianfranco Multineddu alle 19.30, alle 20 il direttore sportivo della Nusei Luigi Abate, della Nusei parleremo naturalmente con Francesco Manca di questo storico traguardo a gennaio, credo che in due sarde in testa alla classifica della Serie D era da tanto tempo che non si vedevano, forse non è mai successo.
Io non lo ricordo.
Esatto. Comunque, partiamo col 3A, perché in seconda categoria sta facendo la voce grossa, 6 punti di vantaggio, campione d'inverno, al giro di boa, 6 punti. Sono tanti o sono pochi, Matteo? Possono essere un po' decisivi già?
Diciamo che il vantaggio è un buon vantaggio, però considerato che ora noi andiamo ad affrontare il Nurri, che è quarto in classifica, e fra 15 giorni affrontiamo l'Ulassai, che è secondo in classifica, dunque è un buon vantaggio, però dobbiamo essere bravi a non fare passi falsi in queste due partite che ci attendono.
Michele, con te parto subito, diciamo, con un messaggio che ti hanno mandato qui sulla nostra, diciamo, pagina Facebook.
Sì.
Jonathan Tega scrive: Michele Secci e il Nicolò Barello Ogliastrino.
Non lo so, mi chiama così, quindi
possiamo dire, diciamo, che nel ruolo comunque lo richiami?
Certi punti di vista può essere, però non sono io a deciderlo, quindi infatti sono ancora
benissimo. Ricordiamo Michele che tu hai 15 anni,
sì, sì.
Quindi insomma
abbiamo anche altri messaggi, ho visto Manuela sul 3A.
Allora, esatto, allora c'è Giovanni Battista Tegas che dice: salutiamo la capolista 3A. Poi Jacopo Secci scrive: Priscillo uno di noi.
Chi è Priscillo?
qualcuno di voi è Priscillo? No, dobbiamo chiedere a Jacopo se ci cosa a chi si rivolge.
Ok, abbiamo capito che si può c'è anche un altro
messaggio. E poi Torino Mulas, esatto, se voi spesso da Bologna le vostre interviste, continuate così, siete grandi, un saluto. Quindi anche oggi
ci fa piacere, ma è facile pensare che oggi avremo una chat ricchissima, visti i tanti ospiti qui in
ecco
in
Mario
studio.
Movida adesso scrive forte, Mario Causi, che è il portiere del scrive forza Trieste.
Ma nel suo lavoro, quando li filmano l'assegno, lo intestano a Mario Movida, non a Mario Causi, è tutto da ridere.
Allora, facciamo così, chiudiamo anche inizialmente abbiamo voluto aprire con la seconda, chiudiamo proprio con la seconda. Giorgio, il Trieste ha vinto questa partita che chiaramente non è significativa, e quindi
assolutamente
c'è un girone
no.
di ritorno da giocare,
però bello perché ci sono 4-5 squadre bella partita ieri, brava la squadra di Matteo, l'ha messa bene in campo, brava anche la Castro, perché mi è piaciuto anche la Castro, molto brava, a me è piaciuto moltissimo l'arbitro Andrea Mucaglia, a me è piaciuto molto perché forse conosceva le due squadre, conosceva i giocatori, sapeva le magagne che tirano fuori in campo e quelle che non tirano fuori, li conosceva bene, l'ha diretta molto bene. Qualcuno si è lamentato di qualche fuorigioco, secondo me ha visto benissimo il primo gol, ad esempio di Giovannino Tegas, lancio perfetto, millimetri, è lui che ha dettato il passaggio, è arrivato in velocità, ha spiazzata la difesa della Cassa, dopo 3 minuti il secondo gol perfetto. Però bella squadra anche la Castro, solo che la Castro era molto raverciata perché avevano molti giocatori riduci da infortuni.
Fino alla fine.
Sì. Conoscendo loro, figurati se mollano, ma non mollano, guarda, neanche se li preghi mollano, la Castro non molla mai.
Esatto, infatti Fabio Marrunchedo scrive un messaggio dove dice complimenti al Trieste che già ha vinto il campionato, puntini,
no.
con la faccia sorridente riporto. Con le scaramanzie, Matteo fa le scaramanzie, metti le mani sul tavolo, Matteo.
Scaramantico?
No.
Non è scaramantico, è sicuramente cultore del lavoro.
Però diceva bene Matteo prima, le squadre pericolose sono il Nurri e soprattutto...
Cosa ti ha detto del Nurri io, Giorgio,
certo.
Stamattina?
Lei ha cattive sensazioni per Domenica, io dico no. Perché dice, perché
no,
manca...
Noi il Nurri l'abbiamo affrontata in trasferta. Io sapevo già, visto e considerato la rosa a disposizione dell'allenatore del Nurri, conoscendo alcuni giocatori che comunque hanno militato in categorie promozione, eccellenza... faccio un nome su tutti che è Marciali, sono che fa i gol a Grappoli, dunque sapevo di affrontare una squadra forte, abbiamo pareggiato lì in trasferta la prima partita del campionato, ora conoscendo un attimino l'avversario in settimana prepareremo la partita per affrontarla al meglio, considerando che anche a noi ora abbiamo un paio di assenti importanti, perché Romualdo è infortunato, Pierluca Mur è stato squalificato, Jonathan Tegas si è girato la caviglia.
Domenica recupererà.
Speriamo, perché ci serve.
Direttamente Jonathan, magari.
E poi assente c'è anche Gregorio, che ha avuto un problema a un ginocchio e non si sa quando la tempistica per il rientro in campo. Però io confido in questi ragazzi giovani, perché Trieste ha un'ottima juniore composta da una quindicina di ragazzi a cui io ogni domenica posso attingere. Domenica ho scelto Michele perché giovedì abbiamo fatto un amichevole contro il Villagrande, lui ha disputato un'ottima amichevole e dunque ho ritenuto opportuno farlo giocare, anche se prima della partita gliel'ho detto che sarebbe stato difficile, perché comunque la Castro è un'ottima squadra, però lui è stato all'altezza della situazione.
Non ti ha deluso?
Aveva tanta personalità,
sì,
per la partita,
sì,
di
ma
io... un giocatore navigato.
Ma lui ha un passato, lui viene da un settore giovanile serio, che è quello dell'Accademia Ogliastra, lui ha fatto un percorso di crescita giusto, poi un ragazzo educato, serio, non manca mai a un allenamento e questa deve essere la mentalità per far crescere anche un attimino l'Ogliastra, perché io vedo ancora troppe risse, troppi battibecchi, troppe scaramucce, io spero che questi ragazzini cambino un attimino la mentalità anche in queste categorie basse.
Ma Castro 3 non è mai una partita a sé, lo sai benissimo. A me...
Continueremo a parlare, esatto. Indossiamo tutte le cuffie, perlomeno chi le ha a disposizione. Abbiamo in collegamento il direttore Gianfranco Multineddu. Buonasera Gianfranco.
Buonasera Roberto, buonasera,
buonasera
Manuela.
Gianfranco.
Ciao Manuela, buonasera, buonasera a tutti.
Sappiamo che hai i minuti contati, esatto, per via di un impegno, ma naturalmente noi con te vogliamo parlare di questa sorpresa, se... Possiamo ancora definirla così, Lanusei.
È programmazione Roberto questa, e poi naturalmente in tutto questo ci sta anche la sapienza di un direttore sportivo come Gigi Abate, e naturalmente ha fatto il resto. Poi l'allenatore è molto bravo, ha fatto 3 o 4 anni sempre ai vertici di questo girone, di questo campionato. Si è portato dietro anche dei giocatori interessanti come Bernardotto e altri giocatori, naturalmente, e poi la piazza di Lanusei che ha accolto queste due persone che venivano dal continente e le ha fatte sentire a casa propria, e ecco lì i risultati. È quell'alchimia giusta, è quella che si crea quando ci sono persone serie a capo di una società.
Gianfranco, ma secondo te questo Lanusei dove può arrivare?
Guarda Emanuela, il problema è questo. Io secondo me, se fossi il presidente della Lanusei, se fossi Gigi Abate, mi chiederei che cosa vogliamo fare nel prossimo anno. Nel senso che se fossi io il direttore della Lanusei, se sappiamo che il prossimo anno possiamo lottare possiamo anche permetterci il lusso di fare un campione Serie C, sapendo già quali sono le prerogative per un campione di Serie C così importante, quindi diciamo, certo, l'investimento, se vogliamo, lo chiamiamo investimento, ma in questo caso significherebbe buttare una cosa come un milione e mezzo di euro, investire su un campionato difficile, sapendo che poi ci sono corazzate che provengono da vari gironi, bisogna vedere dove avrebbe inserito. La Lanusei può andare in Serie C, ma il problema è sempre lo stesso. Guardiamo i numeri dell'Arzachena o dell'Olbia. Arzachena mi diceva qualche giorno fa, lì c'è il mio cugino che è Antonello Zucchi, mi diceva qualche tempo fa una persona lì che addirittura c'è stata una partita che c'erano più steward che persone che pubblico. Perché? Perché magari un campionato come quello della Serie C ad Arzachena non porta molto pubblico, mentre magari un campionato di Serie D ad Arzachena si va a incontrare con l'Olbia piuttosto che con l'Anuseio, magari porta un pubblico diverso, un pubblico più di regionali, che gli consente comunque anche di poter sopravvivere.
Ok, giusto l'ultima domanda Gianfranco, sempre sul nostro calcio regionale. Oltre alla Lanusei, che comunque sta dominando il campionato, insomma il girone G della Serie D, abbiamo anche il Latte Dolce. Anche questo dato ti stupisce o insomma?
No Manuela, non è perché non mi stupisce, perché a Sassari stanno facendo le cose bene, soprattutto la società capitanata da Roberto Fresu e compagni, praticamente. Sono anni che stanno ai vertici del calcio regionale per quanto riguarda il settore giovanile, non soffrono naturalmente quello che può soffrire una squadra magari di un'altra zona, perché loro comunque hanno già un buon settore giovanile sulla quale attingere. Poi naturalmente molti ragazzi che sono cresciuti, che sono diventati magari ex Torres, vedi Fiabeccia, ricordo qualcun altro, che sono lì adesso a Sassari, è tutta gente comunque che ha fatto già dei campionati importanti e si trovano oggi, cioè è bello vedere due squadre sarde in cima alla classifica, insomma. Almeno per quello che mi riguarda, io sono felicissimo. Quello che un po' mi duole è vedere praticamente il Cassiadas terz'ultimo in classifica, la Torres che sta lì appaiata insieme al Cassiadas. Quindi quello un po' ti dico la verità, mi infastidisce. Ma parlo del calcio sardo, naturalmente, delle squadre sarde. Poi naturalmente non metto campanilismi, perché io è vero che sono della provincia di Sassari, però naturalmente io amo la Sardegna, per me la Sardegna è una, non faccio divisioni, quindi sopra in alto.
Sì, Gianfranco, ci sono domande da studio, Francesco, Giorgio, Stefania?
No, no, io ho una domandina la vorrei fare, perché buonasera prima di tutto. Lei diceva prima combattere con corazzate nella Serie C, però penso che la tentazione sia fortissima da parte della Lanusei e soprattutto dell'ambiente che si è venuto a creare, perché mi creda, c'è tanto di quell'entusiasmo in questo paese che ormai Gigi Abate e Aldo Gardini sembrano, sulla carta d'identità c'è scritto nato alla Lanusei, guardi, per come si sono inseriti, perciò penso che sia
non ho dubbi su questo, Giorgio.
Conosci bene la Sardegna, allora. Sì.
Non ho dubbi, io in Sardegna tornerei domani mattina, e quindi non me lo dire, non per togliere il lavoro a Gigi, piuttosto che magari a qualche altro collega che insediato in Sardegna, visto il via Nuoro, cioè un ex conoscente. La Sardegna è affascinante, la Sardegna è di sapprendere, perché la gente sarda, io mi reputo un sardo, noi siamo bravi ad accogliere, ad aprire le porte, chiaro, a far sentire le persone a casa proprio. È chiaro che tutto questo però deve essere surrogato, supportato anche da risultati, perché altrimenti di gente normale, voglio dire normale, passano il termine, Giorgio, ce ne abbiamo tante in Sardegna.
Sì, ma dopo
quello che viene da fuori deve portare quel qualcosa in più. Ecco, probabilmente Gigi Abate e Aldo Gardini hanno fatto questo, mentre per quanto riguarda il latte dolce invece è un discorso diverso, perché lì, ripeto, sono tanti anni che stanno lavorando fortemente su un settore giovanile. C'era questo progetto che doveva concludersi con l'unificazione delle due società fra Latte Dolce e Torres, non è andato in porto naturalmente per la questione campanilistica, almeno per il momento, però io prevedo che nel prossimo futuro qualcosa del genere possa accadere, anche perché non ha senso avere due squadre nella stessa città di pari livello, o almeno che non abbiano, come avviene per la Torres in questo momento, non abbiano uno zoccolo duro come settore di giovani.
Gianfranco, c'è una domanda
ultima di Francesco.
Sì, buonasera. Più che una domanda, insomma, una sua impressione su quello che ha detto lei sulla questione del pubblico. Non è possibile che sia più che la mancanza di altre squadre sarde, per Olbia Arzachena parlo in Serie C, anche il fatto che i risultati sono meno eclatanti rispetto a quando si gioca in Serie D e si è in testa alla classifica, si lotta per salire, quindi c'è entusiasmo, lo stadio si riempie, mentre quando si lotta per non retrocedere c'è invece un po' di disaffezione e quindi il pubblico viene a mancare. Lo dico perché secondo me a Lanusei questo problema non c'è mai stato, in tutte le categorie lo stadio è sempre stato pieno e penso non ci sarebbe neanche in Serie C, però ecco, può succedere che invece il pubblico cominci a disaffezionarsi quando i risultati non arrivano. Cosa ne pensa?
Sì, beh, questo è un dato storico, nel senso in generale in tutta Italia ci sono questo tipo di situazioni, sai, però quando si parla di quando si abbassano le percentuali nelle varie categorie, soprattutto sul pubblico che in quel momento non frequenta più lo stadio, fino a quando si parla di poche migliaia di unità, e parliamo, che ne so, quando succede a Roma piuttosto che a Milano, si abbassa di qualche migliaio, ma c'è sempre tanta gente. Il problema è quando, ecco, come hai detto tu, si avviene, come ad Arzachena in questo momento, che spero, ho sentito Mauro Giorico un po' di tempo fa e mi diceva appunto che la squadra in questo momento aveva avuto qualche problema. È chiaro, poi il pubblico, come hai detto, non aiuta, perché sappiamo tutti che salire sul carro del vincitore, un anno fa l'Arzachena subiva tutti vincendo il campionato, e poi praticamente oggi si ritrova magari nei battifondi, si dimentica quello che è stato fatto fino a ieri, e questa è la cosa più brutta del tifoso, no? Poi c'è lo zoccolo duro delle persone, dei tifosi, degli ultra, che magari mantengono fede a quella che è una, per loro esiste la bandiera, esiste il logo, poi non è importanza se è praticamente in terza categoria piuttosto che in Serie C. Io faccio riferimento a Tempio, che in questo momento credo che sia ai vertici del calcio del campionato di promozione, mi sembra prima categoria, dove c'è il mio ex capitano che è Carlo Navivi, e a tempio riempiono le tribune pur essendo in promozione, con i numeri che facevamo noi quando facevo la Serie D, quando vincevamo lo scudetto addirittura. Quindi vuol dire che
no, Gianfranco, ti dicevo, oggi abbiamo anche noi, sappiamo del tuo impegno, abbiamo anche noi oggi numeri molto molto risicati. Sicuramente è un discorso che riprenderemo, insomma, magari in un tuo prossimo intervento qua in studio, che mancava dallo scorso anno. Quindi ti lasciamo, diciamo, al tuo impegno, insomma, la diretta da Sport Italia, giusto?
No, sono su un altro canale a Bergamo, non so come ti chiami, ti dico la verità. No, la Sport Italia devo andare venerdì, ma non posso andarci perché ho problemi con la squadra, devo seguire un paio di giocatori, quindi non posso andare.
Perfetto, esatto, quindi Gianfranco, un saluto insomma a tutta la tua squadra, al Serenio, in bocca al lupo per la partita di domenica contro il Villafranca.
Grazie, grazie Elena. Anche io seguo tutte le squadre di Serbia naturalmente, quindi saluto tutto lo studio, Giorgio, Francesco, Robby naturalmente, te, gli abbraccio e forza Sardegna sempre.
Grazie mille Gianfranco, grazie, buona grazie, serata, grazie.
Grazie. Grazie, grazie a voi, ciao, grazie Manu.
Era Gianfranco Multimento, quindi il direttore sportivo del Serenio, giro in studio, esatto. Manuela, andiamo con la prima categoria, così,
esatto,
cioè,
con l'Atletico,
un po' di Atletico.
Ah, esatto, partiamo dai con l'Atletico Lossorai, che ieri insomma si è portata via un punto dal campo del Cuscagliari. Chi parte? Parte Marco? Esatto, esatto.
A parte il campo, comunque sì, abbiamo preso un punto più che meritato, anche se l'abbiamo preso al 90°, però con le unghie e con i denti alla fine.
Con Raffaele Lovina.
Lovina, sì, che è subentrata a Vincis, che ha avuto un problema, penso, all'inguine, ora non lo so. Comunque al 90° siamo riusciti a strappargli questo pareggio, sofferto, ma più che meritato, perché comunque il pareggio era un risultato più giusto sicuramente della sconfitta.
È anche importante, insomma,
non erano molto contenti quelli del Corsi.
Io dico sempre, il risultato del campo insomma è sovrano,
sì.
Quindi
però a volte è ingiusto, diciamo, però bisogna lottare per prenderselo con tutte le forze.
Esatto.
Luca, la classifica 24 punti, ottavi, rispecchia l'andamento oppure vi manca qualche punto o avete qualche punto in più magari per episodi favorevoli?
No, diciamo che comunque sia la classifica rispecchia abbastanza quello che stiamo facendo. Siamo stati, questa è una squadra che ha molto cuore, questo è il secondo pareggio che strappiamo all'ultimo minuto, perché è proprio una squadra che non molla mai, e quindi ci siamo presi anche punti che comunque sia pensavamo non potessimo più prendere. E quindi diciamo che rispecchia un po' quello che stiamo facendo, la costa classifica.
Luca, io l'anno scorso ho seguito il Bono, a me piacevi moltissimo, lo sai perché te l'ho sempre detto. Come stai andando quest'anno? Ti sei rimesso dai guai fisici che hai avuto l'anno scorso?
Sì, diciamo che è stato un infortunio molto duro, perché sì, comunque una placca in ferro, è stata molto dura a riprendere, però io credo che se ti piace giocare a calcio queste non sono cose che devi guardare, soprattutto per un portiere. Comunque ho avuto un infortunio al polso, uno al braccio, un altro alla mano.
Non ti sei fatto mancare niente?
No, esatto, quindi spero di non averne più, però
te lo auguriamo.
Comunque sia, mi piace troppo questo sport, quindi non potrei mai abbandonare per questi infortuni.
Occhio a quel ragazzino che c'hai come secondo portiere, perché è di primo pelo, però è bravino in porta.
È un fuori quota, lo so, però quota, sì. No, Marcello mi dà una grande mano e gli devo davvero tanto, perché è una grandissima persona, è un grandissimo portiere.
Non
quindi
sarebbe amico nostro. Poi comunque, parlando dei portieri, Roberto, ieri ho visto un piscuolo della Castro.
Ha fatto una doppia
che
parata.
No, ma doppia. Ma gli ha tolto,
penso sia stato il migliore in campo.
No, sicuramente sì. Ha tolto un colpo di testa a Cristian Muggiano sotto la traversa. Siamo ancora lì che guardiamo, ma è entrata o non è entrata. Una cosa per ardente. Bravissimo, veramente bravo.
Giuseppe, invece, sempre insomma, stando sulla prima categoria, purtroppo il Barisardo ha una classifica meno felice rispetto a quella dell'Atletico. Tu quest'anno da attaccante ti sei dovuto adattare per insomma necessità a fare il difensore. Com'è insomma la situazione lì a Barisardo, a Circillari?
Allora, la classifica nostra, come sotto gli occhi di tutti, non è quella che né ci aspettavamo noi,
come squadra e neanche la società. Io personalmente quando sono arrivato a Barisal quest'anno, siamo quartultimi, quindi
sì, esatto.
15 punti. Domenica prossima abbiamo uno scontro diretto contro l'Atletico settimo, a settimo, la prima giornata del girone di ritorno. Spero che invertire la marcia, perché le altre non aspettano, stanno facendo punti, anche dietro di noi stanno facendo punti, come ho sottolineato la giornata di ieri, dove appunto l'Atletico settimo ha battuto Lisbona
2-1,
il Capoterra ha battuto il Cardedo,
quindi noi dobbiamo far punti a tutti i costi, perché venendo già da una retrocessione non si può continuare a star lì giù. La squadra non lo merita, soprattutto la dirigenza ancora di più non lo merita,
i tifosi idem,
perché comunque nonostante tutto loro sono sempre al campo, sempre, come avevamo detto prima anche nel discorso precedente, magari uno si disattenziona un po' quando non arrivano i risultati, invece Barisal non è una di queste piazze più brutte.
Stefania,
ma esiste ancora un problema di organico a Barisardo, cioè panchina troppo corta, mancanza di giocatori nei ruoli in cui dovrebbero giocare, visto il tuo caso specifico?
Forse sì, io sono la testimonianza di quello che è una rosa un po' corta, però per me non è un problema. Non è un problema perché quando il mister magari è appena arrivato avevamo discusso e quindi avevamo parlato dei problemi di organico, mi aveva chiesto il sacrificio, che per me non è un sacrificio perché giocare a calcio non è mai un sacrificio.
Bravo.
E quindi mi aveva chiesto se potevo provare comunque a dare una mano in quel ruolo lì, dove avevamo delle carenze, non ci sono stati problemi, non l'ho mai fatto.
Come ti trovi?
Cerco...
Si chiama montagna, secondo me è sormontabile.
Dove lo vuoi mettere?
I risultati non sono proprio...
Se non lo metti centrale difensivo...
Io lo so che si chiama montagna, non dimenticarti che il padre lo conosco molto bene. Sì.
No, mi trovo bene, cerco di far quel che posso e soprattutto cerco di adottare gli stessi metodi che adottavano con me i difensori avversari.
Bello qua. Cioè, randellato.
Allora sei avvantaggiato.
Bravo. Stefania, parliamo di eccellenza.
Sì.
Hai seguito il Muravera,
sì.
Che non ha vinto,
che
ma che è ancora in testa alla classifica.
Mi ha divertito lui quando si riferiva ai giocatori del CUS, piuttosto arrabbiati. Stavolta è toccato ai giocatori del Muravera, che sono abituati bene, come sapete, visto che ogni volta che racconto le partite sono goleade, non faccio in tempo a prendere appunti perché segnano a 3000, come dicono i ragazzini oggi, vero Manu? Invece ieri hanno avuto grosse difficoltà, sono passati in vantaggio solo su due calci di rigore che onestamente erano entrambi... erano netti, due atterramenti su Sergio Nurchi, che è sempre una sicurezza in attacco, però la Ferrini è passata in vantaggio e poi ha riagguantato il pareggio al 44esimo, insomma, con un tiro di, l'ho cercato di descriverlo, ma è rocambolesco, insomma, deviato con un cross che il vento ha spostato, e anche in questo caso mi ricollego a voi che avete giocato a Cagliari, no? Ecco, il maestrale avrà influenzato anche la vostra di partita, ha sicuramente compromesso e penalizzato anche la qualità del gioco. Quindi una partita brutta, nel mio caso, e Muravera che è stato ridimensionato da una squadra che non mi ha impressionato per particolari valori, quindi direi più demeriti, o se vogliamo una partita storta, insomma può capitare. Sì, credo che sia più importante la sfida di mercoledì, perché c'è la semifinale di ritorno a Samassi, in casa avevano pareggiato 1-1 e la semifinale di Coppa Italia è fondamentale per
Samassi, che ieri ha giustiziato
il Tortoli, tra l'altro con una formazione, mi raccontavano, di 6 o 7 fuori quota, quindi in realtà neanche nella migliore forma, forse anche loro si sono preservati per la partita di mercoledì, che ripeto, per l'uomo di Francesco Lovia invece è molto importante, perché visto che la lotta al vertice è così serrata, perché il Sorso non molla un colpo e la Nuorese piano piano sta tornando, vincere la Coppa Italia diventa fondamentale, o se vuoi, se la vogliamo mettere in termini pessimistici, uscire dalla Coppa Italia sarebbe veramente un evento particolarmente negativo. Per quanto riguarda il Tortolì, infatti, non mi sorprende in realtà la sconfitta a Samassi, perché io l'ho vista appunto giocare in Coppa Italia con la Morevere e mi ha sorpreso, perché ho trovato una squadra veramente quadrata, molto rocciosa. È vero che non hanno un attacco paragonabile a quello dei gialloblu, però in difesa, in centrocampo, a parte che hanno uomini di esperienza, Cacciuto, Angeledo, erano molto messi bene in campo e hanno veramente dato filo da torcere a Muravera, che qualitativamente ha un peso specifico superiore al Tortolì, quindi non mi ha sorpreso la sconfitta del Tortolì. Il problema è che mi sa che non si sta uscendo da questa situazione di sabbie mobili, e siccome il calciomercato tace, perché a Sky nulla dicono sul Tortolì, mi sa che non ci sono buone prospettive.
Eravamo rimasti il lunedì scorso con le dimissioni di Gianfranco Ilva,
che non si era dimesso.
Non si era dimesso, ma aveva presentato comunque le dimissioni, e il martedì ai saluti c'è stato un nuovo incontro, è stato convinto, tuttavia ha dato la sua disponibilità a continuare nella sua esperienza in rosso-blu. Sì, non sappiamo se ci saranno ulteriori novità questa settimana. Francesco Manca. C'è questo Lanusei, che addirittura segna anche il 2-0 cioè, alla Latina.
No, pensavo fosse il nuovo acquisto del Tortolino.
2-0 alla Latina, lo annullano. Dalle immagini sembrava regolarissimo.
Io non ho visto le immagini, mi cogliete impreparato. Non ho visto le immagini.
Il solito blocco furiano, una punizione dalla tre quarti, tutti che partono. Naturalmente non avevamo la migliore delle inquadrature, comunque non sembrava fuori gioco, ma detto ciò, prova di personalità. Se vai sul 2-0, poi per carità è stato annullato, certo. Però a Latina, su un campo complicato, significa che questo Lanzè può recitare una...
Ma le statistiche di quest'anno dicono che il Francioni non è stato una vera e propria roccaforte. Avevano perso 5 volte in casa, avevano perso più in casa che fuori il Latina quest'anno, perso. Però proprio per questo andava presa con le pinze la partita, perché quando perdi tanto, poi alla fine, prima o poi, per la legge dei grandi numeri, soprattutto dopo il mercato, eccetera, eccetera, di dicembre, qualcosa la devi pur tirare fuori. Stiamo parlando sempre del Latina, non è una squadra di secondo piano. E quindi sì, un punto, come ha detto Gardini, un punto d'oro, un punto prezioso, e ci sta pure pareggiare su un campo del genere. È uno dei 5 campi difficili che l'Anosè dovrà affrontare in questo girone di ritorno. Poi c'è Alba Longa, c'è Trastevere, se vado a memoria, Cassino, e l'Atletico Fregene, anche se non sbaglio, sì, anche l'Atletico Fregene. Quindi già non aver perso questa partita è un'ottima cosa. Non si può vincere sempre, non ci sono partite facili assolutamente, soprattutto appunto con queste ex blasonate, comunque questi campi così che ti incutono anche un certo timore, uscire indenni, quindi non interrompere la striscia positiva, secondo me anche sul piano psicologico, secondo me è importantissimo. Dimmi.
D'accordo. Tra l'altro all'indomani dalla salvezza agguantata, quindi in un clima che poteva dirsi, almeno dal punto di vista del primo traguardo, raggiunto.
Sì, infatti quello che su cui abbiamo anche stimolato Gardini più di una volta è c'è la possibilità di un calo di tensione, lui l'ha sempre escluso in toto, e io sono d'accordo con lui, perché è una squadra che ha un'età media bassissima, quindi sono ragazzini e ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, hanno nel loro orizzonte non solo la possibile promozione, come dicevamo prima, per la società, ma hanno soprattutto una promozione per se stessi, la possibilità di fare una carriera più o meno grande che sia, però comunque di mettersi in mostra, avere mercato, come lo stesso Gardini dice spesso, anche forse per stimolarli, più fanno bene più hanno mercato, quindi al di là di come andrà a finire, ovviamente io penso che fino all'ultima giornata questa squadra avrà sempre la stessa fame, indipendentemente da dove si troverà.
Ma al bar, alla Nusei, cosa si dice?
Io al bar ci vado poco.
Ci
il bar è sempre una buona tribuna.
Ah, c'è un bar, io. C'è un bar che loro frequentano abitualmente, che non nomino perché non so se posso fare pubblicità.
No, possiamo, possiamo.
Però diciamo che ha il titolo di una canzone di Alex Britti, bravo, tanto per capirci. 7.000 caffè, vabbè.
Salutiamo spesso, Davide.
Sì. Salutiamo infatti, no, anche lui. Ex giocatore della Nozei, è ora del Balsar.
Potenziale promozione, un ipotetica, chiamiamola come.
Sì, sì.
Ma allora c'è con molta compassatezza come sempre è la Nozei più o meno, diciamo così, anche perché ci si rende conto, come diceva prima il direttore Multineddu, fare la Serie C comporta delle spese ingenti, quindi un conto è andarci, un conto è restarci. Ora, mentre venivo giù, pensavo che la Nozei è già per me un miracolo che è il quarto anno consecutivo in Serie D e possiamo dire già ci sarà il quinto. Quindi 5 anni consecutivi in Serie D, una squadra ogliastrina, per me è già un miracolo sportivo e manageriale, insomma, in toto. Arrivare addirittura in Serie C e rimanerci sarebbe qualcosa di veramente gigantesco. Però, diciamo così, vi racconto questa cosa. Stamattina vedevo su Rai 3 Sereno Variabile. Stanno facendo il revival dei 40 anni di storia. C'era una puntata del 2013 che parlava era ambientata a Castel di Sangro e hanno parlato della favola di Castel di Sangro, che era arrivata addirittura in Serie B per 2 anni in Serie B. E c'era
giocato la Coppa Italia con l'Inter.
Sì, era un paese di 5.
L'Italia aveva segnato Dario Silva in rovesciata.
5.000 abitanti. Quindi siamo lì. Ora, non voglio dire che la Nozei possa arrivare in Serie B, però diciamo così, questa coincidenza mi ha fatto così pensare.
Però il pubblico, anche l'anno scorso che ha rischiato la retrocessione,
c'era sempre, bravo, è quello che volevo dire.
Allora, non è solamente sul carro dei vincitori salgono tutti.
No.
La Nozei non è così.
La Nozei non è mai successo. Anche quando io ho cominciato a seguire la Nozei per Radio Stella quasi 20 anni fa, nel campionato 99-2000, ed era in seconda categoria.
Era minorenne.
Ero minorenne all'epoca.
Aveva
una vocina così. Si
sentiva. Con Michele.
Michele.
A proposito di Michele, ritorniamo un attimino sulla
certo.
Seconda, poi avremo
sì,
modo
però
di parlare.
Ti chiedo di leggere i messaggi.
Esatto, allora okay. Mi scuso perché molti messaggi praticamente non appaiono nel video, non capisco perché.
Scriveteli due volte.
Esatto, allora vabbè, saluto Bonaria, ciao Bonaria. Poi Roberto Magia scrive che vuole Murrelli in radio, sempre Magia, a te ti manda a fare le pizze. E poi Francesco Sagredo scrive o Rubio Ziasa, però non so a quale
perché
messaggio.
Fabio Marrunchedu gli ha detto domenica prossima sarai espulso.
Ah, ecco, io qui non riesco a vedere i messaggi precedenti.
Ti manca solo Francesco Sagredu fuori e poi.
Posso fare una domanda che diciamo rivolgo sia a Matteo che a Michele? Ascolta Michele, ieri all'uscita di Tegas di Jonathan,
sì.
Io ho notato tra virgolette una Castor che comunque ha preso più in mano le redini del gioco.
Perché è stato Alessandro.
No, quando è uscito Jonathan Tegas è stato Mugiano. Io non so se questa è stata solo l'impressione mia che guardavo la partita dagli spalti, oppure anche voi avete proprio sentito la mancanza di Jonathan, che sicuramente la fa da padrone nel vostro centrocampo.
Guarda, Jonathan è un giocatore molto bravo tecnicamente, anche mentalmente, quindi ci ha condizionato un po' in questo campionato, perché anche a me ha insegnato tanto anche in questo metà anno, però nella partita contro la Castor secondo me sì, un po' l'ha condizionata perché Christian sì, però non c'è i minuti come Jonathan, ha fatto tutta la preparazione, quindi.
No, questo è un dato che noi abbiamo visto, no. Detto dagli spalti, perché poi infatti insomma il finale sicuramente del primo tempo della partita è andata a favore più diciamo della Castor, poi vabbè il secondo tempo voi siete partiti a mille,
sì,
infatti,
sì.
Insomma il risultato si è visto. La giro anche al mister questa domanda, questo appunto,
sì.
Se così possiamo dire.
Purtroppo Christian si sta allenando solo da 3 settimane a questa parte, dunque non è che gli si può chiedere di avere la gamba o il passo, di avere metabolizzato gli schemi o i movimenti che io chiedo a un centrocampo a 3, perché noi giochiamo a 3 in mezzo al campo. Già avevo il ragazzino che comunque doveva disputare una partita importante come quella contro l'Accastro. Se poi mi viene a mancare anche un giocatore come Jonathan, che ha fatto tutti gli allenamenti, ha acquisito tutti i movimenti e dunque era una guida anche per lui, subentra Christian, Jacopo veniva da un infortunio, dunque già molto che è arrivato a disputare la partita fino all'80esimo, perché poi è uscito perché non riusciva neanche più a correre. Dunque a un certo punto abbiamo giocato con tre centrocampisti, abbiamo finito la partita che dei tre centrocampisti che stavano ultimando la partita, di titolari non ce n'era neanche uno. Dunque poi siamo rimasti in 10. Capite che le difficoltà aumentavano, anzi sono stati bravissimi i ragazzi a compattarsi, a fare un muro dietro la linea della palla e a portare a casa questo 2-0.
Giusto al volo, avrei voluto vedere flash flash in campo sia te che Paolo Sens. Mi sarebbe piaciuto,
ho aspettato l'uscita di Paolo.
Come è stato l'incontro?
Perché se no non toccavi palla, Matteo.
Bravo.
Vabbè, insomma, sarebbe stato un incontro da due ex grandi giocatori. Però tu sei più in forma.
Io sono più grande di Paolo.
Scusa Paolo. Ti devo un caffè, Paolo.
Tra l'altro, due ex nel Tortolì, un grande stagione Tortolì, erano fortissimi tutti e due.
Io ho avuto la fortuna di giocare insieme a Paolo, perché comunque rispetto a me lui era molto più dotato tecnicamente e poi fisicamente molto più forte di me, solo che magari saltava qualche allenamento di troppo.
La testa non era esattamente.
Comunque, a proposito di muro, io ho visto un muro grandissimo
un minuto
con delle tenute.
No, ma io ho la fortuna
di un tempismo allucinante quel ragazzo là. Proprio decide lui quando entrare sulla palla, la piglia e blocca tutto.
Io ero consapevole.
Ma gioca subito.
Io ero consapevole che andando a Trieri avrei trovato un gruppo, un buon gruppo, perché comunque visto gli anni precedenti il Trieri ha disputato sempre buoni campionati in questa categoria. Solo che sono andati via molti giocatori della scorsa stagione e io ho cercato di rimpiazzarli con 3-4 ragazzi che aveva lo Zorai
mirati.
Poi consapevole dei ragazzini della juniores a disposizione, però non mi aspettavo di essere prima in classifica a dicembre a più 6 campione d'inverno.
Sul campione d'inverno,
per parlare di Daniele Fenude
ne parliamo dopo perché ci stanno minacciando dalla regia.
Esatto.
Oggi salutiamo il nostro regista che è Giacomo Mannai e quindi linea a voi per qualche consiglio pubblicitario.
Eccoci nuovamente in diretta agli studi Radio Stella. Non ho il sì, Manuela. Abbiamo un piccolo problema di ritorno, sì, leggermente, ma va bene comunque. Allora, dovremmo avere la telefonata con il direttore sportivo Gigi Abate, il direttore sportivo della Nusema. Stiamo ancora un attimino in studio.
Sì, volevo chiedere a Marco e a Luca ieri. Abbiamo seguito la vostra partita con il vostro dirigente Elisabetta Mereu, che era in fibrillazione insomma per i risultati che dovevano arrivare da Cagliari. Esatto.
Salutiamo Elisabetta Mereu,
esatto,
tra l'altro.
Salutiamo Elisabetta.
Sì, la ringraziamo perché oggi si è prodigata per mandarci due ragazzi, due loro tesserati. A questo punto siete a metà classifica, bene o male distanti dalla zona rossa. Davanti non corrono, ma un pensierino, magari a un terzo o quarto posto ce lo potete anche fare.
Sarebbe una bella
sarebbe un risultato platonico.
L'obiettivo chiaramente è salvarci. Visto che siamo sulla buona strada, diciamo, una volta raggiunto quell'obiettivo, poi vediamo dove sono le altre e se sono raggiungibili o irraggiungibili. Per adesso comunque pensiamo a salvarci, poi ne riparliamo più avanti magari. Vediamo un po'.
Perfetto, allora indossiamo le cuffie, c'è il direttore sportivo della Nusei, Gigi Abate, in collegamento. Buonasera direttore.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, qui c'è un parterre di assoluto rispetto, c'è anche Francesco Manca, insomma Stefania Mereu, siamo pronti a tutte le domande, quindi io cedo volentieri a Francesco e Stefania una domanda a testa, il direttore ha un impegno imminente per cui cerchiamo di andare velocissimi. Francesco.
Direttore, buonasera. Solamente buonasera. Un'impressione su questa prima trasferta del nuovo anno, del girone di ritorno. Io sì. Ho detto un punto d'oro questo di Latina, sia per come è maturato, ma soprattutto perché è un campo, nonostante le statistiche dicano che Latina quest'anno ha perso molto spesso in casa, è sempre un campo difficile su cui giocare.
Sono pienamente d'accordo, al di là che stamattina leggevo due quotidiani della regione, senza fare pubblicità, l'Unione Sarda e la Nuova, e il titolo dell'Unione Sarda non è veritiero, che noi non ci siamo salvati, forse se c'è una squadra che si è salvata da una sconfitta è Latina, mentre l'altro titolo della Nuova era decisamente molto, molto più esatto. Ma al di là di questa piccola sottolineatura, dico che ieri la Musei, al di là che abbia fatto gol dopo tre minuti, intorno al trentesimo ha fatto un altro gol regolare, ma non ci mettiamo a reclamare perché nel calcio ci sta, e insomma abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Secondo tempo, un po' perché loro non sono degli sprovveduti, ma è una buona squadra, e abbiamo leggermente abbassato il baricentro della nostra formazione, e abbiamo, senza la Gorga, ha fatto forse una parata e mezza, due parate, e quindi abbiamo preso un gol su un disimpegno errato nostro, ma al di là di quello è giusto il pareggio, perché ieri abbiamo assistito ad una gara interessante, molto bella, da parte di tutte e due le squadre.
Buonasera, direttore. Stefania Mereu, come sta?
Buonasera e piacere di risentirla.
Volevo chiederle se è d'accordo su questo, che il pareggio, oltre ad essere un punto d'oro, condivido, e anche visto il discorso che ha fatto, lo è ancora di più perché è arrivato all'indomani della salvezza matematica, quindi diciamo sarebbe stato anche comprensibile una specie di calo magari mentale, e invece questa squadra dimostra
che c'è un gruppo di ragazzi che sono a loro non gli interessa della salvezza, al di là che poi la salvezza è già stata acquisita, gli interessa di far bella figura per proseguire quello che è il loro cammino di crescita, sia nella Musei sia eventualmente in futuro in piazze più qualitative come categorie, e andranno avanti fino alla fine così, al di là che poi magari non riusciremo ad ottenere un risultato pari a quello del girone di andata, però ci stiamo provando.
Scusami, l'ultima domanda per me, direttore. Sì. Il fatto che la squadra abbia un'età media molto bassa, quindi sia una squadra fondamentalmente giovane, può essere un doppio vantaggio, considerato anche l'incontro di mercoledì e poi di nuovo domenica, cioè il fatto che le partite sono ravvicinate, quindi che c'è un impegno da propendere dal punto di vista
fisico? Diciamo che in teoria il giocatore meno usurato dovrebbe recuperare meglio, però non è detto, perché quando noi pensiamo che ci sono ragazzi di 18 anni che hanno già sulle spalle 17, 18, 19 partite, ci sta che abbiano un calo fisiologico, ma è una cosa naturale. Speriamo che questo calo avvenga a comparti, nel senso che un giorno succeda due, un altro giorno succeda altri due, e così si può sopperire eventualmente a qualche debacle, ecco.
Direttore, buonasera, Giorgio Melis. Ascolti un po', mi dice cosa è successo a Girasole domenica?
La domanda che volevo fare io.
Ma Girasole, allora, grazie della domanda, Girasole ha subito una leggera distorsione al tendine rotuliano, cioè distorsione, diciamo che ha avuto un allungamento del tendine Rotuleo non c'è niente di grave, è soltanto infiammato, abbiamo fatto gli esami strumentali e hanno riscontrato nessuna lesione, nessuna frattura. Quanto tempo ci vorrà per rivederlo in pista non lo so, siccome è giovane penso che massimo una quindicina di giorni ancora, ecco.
Perfetto direttore, grazie, ci vediamo mercoledì perché veniamo in truppa su.
Va bene, vi aspettiamo.
Questa, anche io volevo fare chiedere di Girasole perché sapevo che erano state escluse lesioni al menisco e appunto volevo sapere i tempi del recupero, ma ci ha già risposto poi, direttore.
Diciamo che avevamo ancora più paura del menisco, nel senso che poi la dinamica dava dei sospetti che potesse essere qualcosa di più grave, invece grazie a Dio se l'ha cavata con, tra virgolette, poca cosa, ecco.
Meno male, meglio così.
Grazie
a voi, direttore. Grazie a voi, buona serata.
Una buona serata al direttore sportivo della Nuse Gigi Abate, che dunque ci ha rassicurato anche sulle condizioni di Girasole. Torniamo in studio, facciamo un bel giro. Un po' andiamo anche a frugare in casa degli altri. Giuseppe, tra le altre, tra le varie categorie, dalla Serie D in giù, qual è la squadra che ti sta sorprendendo in positivo e quella che magari ti sta deludendo, ripeto, dall'eccellenza fino alla seconda? Uno zoom su tutte le categorie.
Allora, ovviamente abbiamo parlato della Musei e anch'io, come tutti quelli con cui parlo di calcio, visto che per me è un argomento importantissimo, la Musei ovviamente è la squadra che ogni giornata di campionato andiamo a vedere perché sta sorprendendo un po' tutti, essendo una bella realtà questa, che è una squadra di Ogliastrina, che è prima in Serie D, quindi è quella che mi sta sorprendendo di più, visto che io, essendo cresciuto nel Tortoli, purtroppo invece il Tortoli è quella che mi sta un po' più deludendo e spero che si rialzi e come deve fare il Barichello.
Infatti ti volevo proprio chiedere quello, a inizio stagione il vostro, diciamo, obiettivo era la salvezza oppure qualcosina in più?
Allora, parlando con il mister che inizialmente era
Tore Mereu, adesso avete Sandro Magari.
Adesso c'è Sandro Magari, sì. Comunque, essendo una squadra giovane che era appena retrocessa da un campionato di promozione, l'obiettivo della società, di giocatori e comunque di tutto l'ambiente, era quello di fare comunque un campionato tranquillo, una salvezza tranquilla e poi chi lo sa, hanno detto ai miei compagni qui, colleghi del dottor Rai. Però noi adesso ci troviamo in questa situazione, speriamo di venirne a capo il prima possibile.
Insomma,
io sì, perché comunque ho giocato tutto il girone di andata e penso che nonostante noi abbiamo delle difficoltà sia organiche che tecniche, però penso che la salvezza non sia un
traguardo impossibile, no, quindi dovete solo crederci un po' di più.
Adesso avete, Giuseppe, la partita con l'Atletico settimo e poi la settimana dopo
col Pertenia.
Esatto, un derby con il Pertenia.
Sì.
L'Atletico settimo che è stato penalizzato, giusto?
Sì, la partita contro il Cardello.
Sì, di un punto. Esatto.
Mentre voi, Marco, Luca, la squadra sorpresa, la delusione.
Noi siamo sorpresi
di noi. Perché
anche perché avete tutte le vicissitudini vostre.
Esatto, che già sappiamo, esatto. Già ne abbiamo parlato. Siamo sorpresi alla fine fino a un certo punto, però avremmo messo la firma per essere dove siamo adesso. Quindi
io faccio i complimenti anche al vostro mister, a Marco, perché penso che sia veramente un mister molto molto importante.
Sì, anche per comunque alla prima esperienza.
Sì, esatto. Con una prima Marco seguiva i ragazzi sino allo scorso anno.
È una persona molto umile, ma è tutta la società. A me mi ha sorpreso questa cosa, che veramente è una società che comunque si dedica al calcio in una maniera assurda.
C'è passione, come una famiglia.
È come una famiglia. Sì. Il gruppo di calciatori, il gruppo di dirigenti,
tifosi.
Tifosi, certo.
A questo noi non sorprende invece perché li conosciamo dall'anno scorso e sappiamo quanto hanno lottato tra mille difficoltà per arrivare.
Comunque questa cosa del campo ci condiziona
tanto.
Sembravate dei fatti pellegrini, guarda.
Sembravate
avete la protezione.
Almeno quest'anno giochiamo in casa.
A me avevano le scarpe, però non erano
quest'anno già giochiamo in casa ed è già tanta roba anche.
Il paese come la sta pigliando?
A noi vengono a vederci 100-120 persone ogni domenica, quindi ci parla quello e se vinciamo le partite anche grazie a
piemontese direbbero scherzane.
veramente così.
Giusto al volo, adesso che ho di nuovo i messaggi, ho paura insomma che vadano via. Andrea Iba dice grande mister Matteo. Salutiamo Andrea, ciao Andrea.
Sì, salutiamo Andrea, volevo dire una cosa
ai
miei colleghi dell'Atletico, che io grazie alle loro disavventure, alla loro situazione disastrosa, li sfrutto perché quasi ogni giovedì facciamo un'amichevole, visto che sono sempre alla ricerca di un campo, e posso valutare, sono un'ottima squadra composta da giocatori, da ottimi giocatori, perché comunque Alberto Deiana, Marco Gnedu, Scaccia, loro due, Carlo Magia, Antonio Vincis, Raffaele Lovina, Stefano Pischeda. Dunque, secondo il mio punto di vista, loro si trovano in questa situazione di classifica per colpa di una partenza un po' così così, altrimenti avrebbero avuto sicuramente una posizione in classifica più alta, perché loro comunque sono veramente un'ottima squadra. La squadra a cui mi dispiace tantissimo la situazione di classifica è il Tortoli, perché comunque vederli laggiù, a me che ho militato
in Tortoliese,
ex allenatore di tutto il settore giovanile, mi dispiace tantissimo. Sono stato anche capitano, ma non ne voglio parlare di questa cosa perché è successa una cosa un po'.
Non
che mi porto dietro, no, con un po' di rancore.
Solo che è stato protagonista di una delle stagioni più belle del Tortoli, anche insieme a Paolo Stelle. Comunque,
a questo punto, Paolo.
Paolo Stelle,
Paolo Tennis,
ci deve scusare,
Matteo. È difficile sollevarsi da queste situazioni.
Purtroppo, le scelte societarie, secondo il mio punto di vista, in questi ultimi anni sono state disastrose. A me dispiace dirlo, ma è così. Già il fatto che il cambio dell'allenatore
lo scorso anno,
la scelta di una gestione del settore giovanile è un po' così così, perché io vengo da una collaborazione Tortoli-Accademia Ogliastra, dove partecipavamo ai campionati regionali con 4 squadre, 2 squadre di allievi e 2 squadre di giovanissimi, dai quali poi sono usciti tutti questi fuori quota che vedete esordire adesso quest'anno, perché la società è un po' in difficoltà nel reclutamento dei giocatori e dunque costretta a far esordire tutti questi ragazzini, Carlo Pois, Francesco Olai, Simone Aversano, sono tutti ragazzi che vengono da quel processo di crescita in quegli anni di quel settore giovanile, che secondo me quella collaborazione doveva continuare per sempre, perché comunque vedi i ragazzini che ne escono fuori, come questo ragazzo che io ho fatto esordire a Trieste, lui è un 2003, giovanissimo, che se l'è giocata alla pari con un Paolo Gnedu, Marco Caria, che hanno 15 anni di prima categoria alle spalle. Dunque, o si crede nel settore giovanile, in una realtà come l'Ogliastra che sta andando a rotoli, sta andando a morire. Io vengo da un passato, l'anno scorso, dove ho allenato l'US Lozzorai, avevo 4 giocatori di Lozzorai. Cioè, capite che sta diventando impossibile fare calcio. Perché le società non si possono più permettere di portare un giocatore, che ne so, io sono a Trie, il Trie non si può permettere di portare un giocatore da Tortoli, perché quel ragazzo vuole 300 euro di rimborso. 10 giocatori a 300 euro di rimborso non fa, capite che...
Ma non è che magari le società tendono più a cullare, a coccolare la prima squadra e a tralasciare il settore giovanile? E le risorse, perché comunque ci vogliono risorse per i settori giovanili, vanno...
Se tu fai questo per un anno, non riscontri nessuna. Se lo fai per 20 anni questo ragionamento, poi
i settori
giovanili vengono a sparire e tu non hai più non hai più continuità di andare.
C'è un ricambio, certo.
Comunque bisogna riprendere a investire.
Per esempio non c'è il numero proprio di quei pochi che ci sono vanno all'accademia, sono 4 o 5, non c'è problema.
Ho risicato il numero delle
ma il giovane d'oggi non basta più portarlo al campo e dargli un pallone, devi coinvolgerlo in mille cose, devi farlo innamorare del calcio, perché ha troppe distrazioni. Poi ci sono mille sport, mille cose. Fare sport è sacrificio, perché non è tirare due calci al pallone, poi devi correre, devi fare atletica, devi prepararti fisicamente.
3 o 4 allenamenti a
settimana. 3 o 4 allenamenti a
settimana. Domenica mattina alzarti presto per andare a fare il campionato.
Ma lo diceva anche Panosensi ieri sera dopo la partita, parlando così. Eravamo vicini, ma se l'ha sentito, dice.
Sì, ma io condivido appieno quello che pensa.
Se non fanno gli allenamenti, se non fanno sacrifici anche in terza categoria, non vai da nessuna parte. Infatti, ha detto: ma ho visto di nuovo bene in campo, e dice Gio: senza allenamento non vai da nessuna parte. E ha ragione.
Sì. Francesco, ti sorprende il Tortoli in questa posizione?
Ma la domanda mi hai fatto già qualche mese fa, e ti rispondo, infatti aggiorno la mia risposta, ti dico certo, sì, l'altra volta ti avevo risposto in questa maniera, spesso capita, era il caso del Barissardo quando era retrocesso dall'Eccellenza, che aveva rischiato poi una seconda retrocessione, si era salvata Pegliata, era retrocessa però l'anno dopo. Quindi mi aspettavo un campionato di retroguardia, o quantomeno non di prime posizioni, proprio per questo motivo, perché c'è una sorta di contraccolpo spesso quando si arriva da una realtà così importante come appunto la Serie D. Però obiettivamente vederlo invischiato proprio nella lotta per la salvezza, terz'ultimo, questo no, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo di trovarlo adesso all'inizio del girone di ritorno praticamente... in sé con la seria possibilità di retrocedere, ecco, perché come dicevi tu Roberto, la situazione non sembra poter avere un'evoluzione positiva, almeno io non l'ho mai visto questa, quindi sento, leggo qualcosa e vedo un po' questa parabola discendente, e sono d'accordo con Matteo, con tutti gli altri, certo dispiace perché è una squadra che adesso noi parliamo della Lanusei che sta facendo benissimo eccetera eccetera, ma per tanto tempo il Sortoli ha rappresentato in eccellenza il calcio gliastrino ai massimi livelli, quindi
Francesco, proprio parlando del Tortoli, sul giornale Gazzetta Regionale si è fatto il punto su tutto il campionato di andata del Serie D Girone G. Gardini è stato proclamato miglior allenatore del girone di andata, accompagnato da Andrea Cogliu, io ne sono felicissima perché lo sponsorizzo da inizio anno, e Pietro Ladu, insomma, per il Lanusei penso sia una bella soddisfazione.
Sì, sono d'accordo, sono addirittura rimasto un po' sorpreso perché c'è questo torneo dei giovani, o non mi ricordo come si chiama, c'è il Ladispoli in testa. È proprio una sorta di classifica sui migliori giovani eccetera eccetera. Forse ho capito male io come funziona, esatto, però mi ha sorpreso la Lanusei vederlo, mi pare, nel quarto ultimo addirittura, mentre la disposizione, quindi probabilmente non ho capito niente io, ma comunque lo dico tra parentesi, e forse l'ho girato. No, mentre invece no, più che altro quali sono i criteri, adesso io non ho approfondito, però mi ha sorpreso così di primo acchito, e mentre non mi sorprendono questi riconoscimenti per Gardini, per Congiu e per Ladu. Anzi, se posso dire una cosa proprio su Pietro Ladu, a mio avviso, ma personalissimo parere, è il miglior campionato che sta facendo lui da quando era Lanusei. Sta crescendo tantissimo. Sì. Quest'anno ha ereditato il ruolo e la fascia di capitano da Michele Pisano. Si è impossessato di questo ruolo che a me piace proprio come ruolo in sé, cioè il centrocampista basso, quello che inizia l'azione, che gioca davanti alla difesa, e lo sta facendo in maniera veramente incredibile, impeccabile, sbaglia pochissimo, segna, esatto, è continuo con un po' tutta la squadra, ma lui veramente non sbaglia una partita, speriamo che continui sempre così. Quindi, e poi comunque sì, è Congiu altrettanto, perché è un pilastro, sì, sì, un pilastro, assolutamente, è una sicurezza, una saracinesca, sì, tra l'altro è una persona semplicissima e simpatica.
Comunque il 18 esattamente. Viene da dove? Dal latte dolce, dopo 5 anni di latte dolce, il latte dolce si trova secondo dietro la Nusei.
Il latte dolce, come diceva giustamente Multineidu, ha un discorso un po' diverso dalla Nusei, che riguarda invece una programmazione proprio di lungo termine. L'altra volta, quando c'era la torre Saranusei, qualcuno lamentava proprio il fatto che la torre non abbia avuto la lungimiranza di collegarsi, come diceva prima Matteo, Tortoli Accademia, con latte dolce, proprio perché il latte dolce è un settore giovanile molto florido, è molto, che segue da anni, e forse con un po' di, tra virgolette, supponenza, la Torres non ha voluto stringere questo accordo, portarlo avanti, sì, e invece pare che qualcuno voglia tornare sui suoi passi. La Te Dolce sta lì, forse neanche loro, come la Nusei, si aspettavano di essere lì dopo metà campionato, però loro vengono, insomma, da una curva diversa, insomma, una crescita.
Però fa un immenso piacere, perché comunque...
Ma attenzione... Noi parliamo della Nusei, chissà, la Nusei in Serie C, io non mi stupirei per niente se lo vincesse il Latte Dolce il campionato, attenzione, perché il Latte Dolce è una squadra, io non l'ho vista purtroppo per motivi di lavoro, non c'ero il giorno la Nusei, mi hanno detto che è stato uno 0-0 in cui la Nusei forse in casa per la prima volta ha sofferto. Sì.
Un tempo per parte, sì.
Ricordiamo, il Latte Dolce ha pareggiato ad Avellino, ha battuto il Trastevere, ieri ha vinto una partita complicata lo stesso. Ed è una squadra che per certi versi, come ruolino, mi ricorda un po' l'Arzachena, sì, quando ha vinto il campionato. Anche l'Arzachena è una specie di caterpillar. Però il Latte Dolce probabilmente non è forse meno fisica, non lo so, io non l'ho vista, però non mi stupirebbe per niente se vincesse il campionato di Latte Dolce, proprio, è anche fisica invece. E lì a due punti.
45-43.
Lo scontro è diretto in casa, nelle ultime giornate.
Esatto. Adesso
invece la Nusei... Nusei per quello che ho detto.
No, e poi sono opinioni.
Sì, opinioni. No, poi che vinca la salda.
Esatto. Con tutti.
Comunque, giusto così, mercoledì c'è la partita settimanale della Nusei contro il Ladispoli alle 14:30.
Sì. Ore 14:30, la Nusei, la Dispoli e la Te Dolce Torres, derbissimo, derby di Sassari al Val di Sangro.
In notturna, tra l'altro, è bellissimo, alle 20:30.
Sì.
Dalla Nusei. C'è la Juve alle 18:30, scusate.
Una notizia di servizio, che probabilmente domenica prossima alla
Nusei si giocherà Budoni, mi pare Lupa Roma, se non ricordo... Pare che il Budoni abbia chiesto di poter giocare alla Nusei perché il campo è occupato dal San Teodoro, il loro campo. Quindi pare, prendetela con le pinze, è una notizia ufficiosa, che potrebbe esserci Budoni, mi sembra Lupa Roma, adesso non vorrei.
Te lo dico, ma, sì. Budoni, no,
Aprilia, sì, scusa. Ok. Sì, Aprilia. Sì. Il 20. Potrebbe esserci questa possibilità.
Bene. La Jedda volevi. Siamo la Jedda mercoledì.
Vuol dire che la gente si trova bene qua.
Facciamo il giro, sì. Il giro veloce. Finale.
Esatto,
Manuela.
Esatto.
Matteo, a te quanto si crede in un ritorno in prima categoria? Piccolo paese dove io ho scritto qualche giorno fa il...
Dove tu sei nato?
No, assolutamente, dove ho anche giocato parecchi anni, quindi... ne sarei contento, come ovviamente un po' tutti a Trieste, perché il calcio è sociale in queste piccole comunità, ma al di là dei miei punti di vista c'è un dato. Trieste nel 2018 6 nati e 26 morti, significa che c'è un gap di 20 di 20, quindi il tasso è assolutamente...
prima a proposito anche dei pochi giovani che si trovano,
non c'è ricambio,
sì,
cioè
cosa significherebbe
in un paese in... Roberto sta dicendo
è uno stimolo,
no, nel senso
è uno stimolo in più per fare
Roberto, tu sei qui e dati da fare
dal Brasile,
dai un seguito
Argentina, cosa significherebbe vincere e dare la soddisfazione a questi ragazzi del 2003, del 2000.
Io riprendo il discorso di prima. A me stupisce il fatto che un paese così piccolo abbia una juniore, cioè ha 15 ragazzi giovani pronti per dare un seguito,
dove sta?
Per dare un seguito a
hanno visto lungo.
Allora, sì, a me il a me quando, poi io no, la classifica sì, fa piacere essere lassù, ma io sono l'allenatore, a me interessa che giochino bene, che soprattutto tenendo presente che la squadra è composta da 10-15 ragazzi giovani, che questi giovani crescano educati, che io ho la fortuna poi di averne 3 o 4 di questi giovani che, ripeto, vengono da un percorso di crescita ed educativo serio ed importante.
Proprio a riguardo, Marco Tasceda ti scrive: mister Pois, parole sante. E tra l'altro Elisabetta Mereo saluta tutti e scrive Forza Atletico.
E poi devo cambio un attimino il discorso, perché devo ringraziare i tifosi della Castor, che in primis Andrea Murino, che per 90 minuti mi hanno insultato, grazie.
Allora, Tortolì loro dicono è solo granata, tu essendo rosso-blu è normale che...
Grazie.
Posso aggiungere una cosa velocissima? C'è, anche per ricordare un nostro carissimo amico che ci ha lasciato qualche anno fa, ovvero Franco Lacconca, che salutiamo, lui era innamorato del Triè. Mi ricordo che quando ero io che conducevo fuori gioco, ogni volta che si parlava del Triè lui diceva, si cambiava proprio, sorrideva, perché era una realtà, cioè, che così piccola riesce a stare comunque a certi livelli, sì, tutti gli anni, magari seconda, prima, quando c'era ancora la terza categoria.
Guarda, io questo è il secondo prima anno che alleno una prima squadra.
L'anno scorso il
Lotto Rai, nella quale io ho vissuto un'annata... triste, io l'aggettivo è questo, triste sotto il punto di vista umano, sotto il punto di vista del divertimento, perché
anche
poi
a livello professionale ti ha dato poco.
A livello professionale no, perché comunque ho avuto la fortuna di avere un gruppo di ragazzi serio, disponibile, che mi ha seguito, infatti i risultati poi hanno parlato chiaro. Io ora, guardando la classifica, vedo il Lozzo Re che allenavo io, che era quarto, ora lo vedo ultimo, dunque qualcosa è successo. E poi ho la fortuna a Triè di avere una dirigenza spettacolare, che dal primo giorno mi hanno accolto benissimo, mi hanno dato disponibilità, mi hanno detto: ma se questo è il campo e tu fai quello che devi fare, ragazzi,
e torniamo sempre al discorso dell'importanza della società
sociale, esatto.
Michele, tutto quello che ha detto il mister è vero o sta dicendo una serie di fesserie tanto per fare
trilla,
ma finta che non ci sia trilla e vi dice che dovete vincere,
No,
No, scusa Michele, dico una cosa. Jonathan Tega scrive: grazie ai giocatori di Ardali. Ecco.
Quella sei la piccola realtà. Sono Jonathan Romualdo, c'è Jacopo.
Beh, sono già tre, però per essere che
io sia adesso.
E quindi sì, i giocatori di Ardali. Facciamo finire Michele.
Sì.
Allenatore. Non guardare.
No, boh, è molto bravo, cioè, come posso dire?
Severo.
No, abbastanza, cioè, non...
magari, esigente.
No, neanche esigente.
Più allegri o più ancelotti?
Devo dire.
Più allegri, dai.
Un complimento, penso.
Adesso io
29. Visto il fisico, un po' più allegri, sì. Ancelotti.
Un po' se semeso, scusa Paolo.
Io ho capito che Manuela ce l'ha con Paolo.
Paolo se ci vede tutti.
Comunque, sono le nuove leve del TA, cercheranno fino in fondo di portare la squadra.
C'è tempo, domanda veloce, veloce.
Velocissimo, sì.
Perché ti hanno paragonato anche per il fisico, insomma, a Barella, ma tu a chi ti ispiri?
Boh, non...
Non dire boh.
Non... precisamente... un mediano come... Boh, Roma, però... A me, fin da quando ero piccolo, guardavo sempre i video di tutti, quindi il mio giocatore preferito, quindi un giorno, magari, non si sa,
ma
potrei...
Ma dicendo cambia il ruolo.
No, no, vabbè,
sì, così
a me piace il centrocampista, quindi...
Lo porto un po' più indietro.
Se beh, il fisico c'era, 3-1-2, visto che giochi con il centrocampo 3, lui fa l'1 e poi...
No, domenica deve dare conferma alla prestazione,
esatto.
Tanto per metterti pressione.
Leggero, leggero, esatto.
Ci siamo, ci sono altri messaggi?
No, per ora niente. niente.
Perfetto. Oggi comunque abbiamo visto un parterre ricco di ospiti e un profilo social.
Però non so perché comunque c'è un problema esatto di...
Sì, siamo arrivati alla fine proprio grazie alla regia di averci concesso un...
Antonio Criscio, grande mister, penso sia per te.
Chi è?
Vuole Alessandro Morelli che gli diceva del vocabolario. Ma non evidentemente abbiamo un problema con
vuole il posto sicuro anche domenica.
Diciamo che saluta a Ballora.
Comunque abbiamo avuto un profilo social
molto attivo.
Sì, gettonatissimo.
Gregorio Seci, grande mi.
Vogliono giocare proprio tutti.
Allora, Gregorio, non lo so, devi averlo mangiato perché ti scrive Mistico Matteo Foi, penso mitico,
No, deve essere che non fa un meglio.
Questa non la possiamo dire, no,
no
vero?
No, questa è meglio evitare.
No.
Poi mi dici.
La dico io, non
vogliamo sapere il mittente.
Luca Tangiano, grande mister Voice e due fuori.
Anche Luca è un giovane della Juniore, sono 2001, con delle qualità incredibili, solo che... Quello che è entrato al secondo tempo, che ha sfiorato due o tre volte la rete, solo che anche lui, differenza di Michele, non viene mai ad allenarsi.
Tiratina d'orecchie.
Allora, un saluto a tutti, anche a quel pollo di mister Matteo da Pasquale Mazzetti.
Grande Pasquale,
esatto.
Giocatore di biliardo.
È un giocatore di biliardo.
Io invece devo salutare Luca Fischetta da Elena Pirodi, tua cugina? Come sarebbe? Perché noi non siamo cugini. Mia sorella.
Bene, abbiamo concluso, esatto, quel messaggio non lo possiamo leggere,
ne parliamo dopo. Vediamo quindi un camera carità a tutti. Mercoledì, che è la partita più imminente, all'Issues per la partita della Nosei.
Dove vanno all'Issues?
L'Issues, sì, io vabbè. L'Issues, io la mia...
Già
dicevo, arabeggia. Sono già araba e poi a
Jedda o Jedda,
a questo punto. Sono già araba, mi piace.
Mano, ma non ti fanno entrare non accompagnata.
Mette in burka, non so
più. Vabbè, io so essere anche
tu. Sarebbe un bel tema da affrontare, ma lasciamo
bene. Esatto. Salutiamo gli ospiti.
Esatto. Allora salutiamo Matteo Fois.
Grazie dell'invito, a presto.
A presto. Poi salutiamo Luca Pischeda e Marco Serra dell'Atletico Lozzorai.
Ciao a tutti e come dice Stefano, forza Atletico.
Ciao a tutti, volevo cogliere l'occasione per salutare Giorgio Garau.
Ciao Giorgio. Allora salutiamo Giuseppe Giorgio. Montagna.
Grazie a voi.
Vuoi salutare qualcuno?
Salutiamo tutti Giorgio Garau.
Michele Seci.
Grazie a tutti dell'invito. Saluto salutare. Giorgio Grau.
Francesco Manca.
Grazie anche da parte mia dell'invito. Ovviamente saluto caldamente Giorgio Garau.
Aspetta però, ma non è candidato Giorgio Garau?
No, che io sappia no.
Stefania. Ma io faccio di più, allora invito Giorgio Garau in studio. Se vuoi venire Giorgio?
Sì.
Fa anche concorrenza con lo
Sky Club. Ah sì?
Siamo una trasmissione...
Non lo salutiamo più qui.
Accettiamo la sfida.
Che bar ce l'ha?
Bar di Gigi. È il suo adesso.
Facciamo il Senta Jack anche noi.
Salutiamo Garau. Stefania Mereu che saluta tutti.
Arrivederci.
Giorgio Menis che ride sotto i baffi che non ha.
No, io saluto invece anche da parte mia, da parte di Giorgio Garau, Montagna padre. Grazie. Saluto a tutti.
Bene. Sono,
io invece incrocio le dita per Jedda.
Jedda.
Io dico Jedda perché
sono le 20:40. Allora,
ringraziamo Giacomo che ci ha fatto sforare.
È stato eccezionale, Giacomo Mannai. Allora, torniamo domenica, ore 14:45 circa, con Stella Sport. Tanti collegamenti dai campi. Cercheremo di offrire un servizio quanto mai qualitativo. Cercheremo di impegnarci davvero tanto a beneficio proprio dei nostri amici che ci ascoltano costantemente. La dimostrazione che Fuori Gioco è seguitissima, oltre a Stella Sport, sta nei commenti, esatto. Di questa sera. Sono davvero tantissimi in serata. Se non avete altro da fare,
Roma Virtus Entella.
Sì, Roma Virtus Entella. Leggetevi di nuovo tutti
anche
questi,
sì,
commenti,
certo.
Vi farete due risate perché è stata una trasmissione davvero.
addetta del DS della Musei.
Lo seguiremo, sì.
Lo seguiremo.
Voi leggetevi i messaggi perché sono davvero divertenti, è stata una trasmissione eccezionale con tanti ottimi ospiti e telefonate esterne altamente professionali.
Quindi ringraziamo insomma tutti gli ospiti.
Rinnoviamo gli auguri a Francesco Montoni per il suo compleanno.
E aspettiamo per lunedì prossimo un brindisi qui
in studio. Grazie davvero a tutti. Squillano i telefoni, è ora di cena. Esatto, potrebbe essere Giorgio Garau. Stiamo seduti prima che concluda la trasmissione. Da Roberto Secci,
Emanuela Ghiro.
L'augurio di un buon proseguimento di serata. A domenica con Stella Sport.